nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Vieni, vieni, Spirito d'amore, a insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi.
Noi
ti invochiamo, Spirito di
siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere, siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Avete capito che questo Vangelo è un Vangelo chiave, è la finale del capitolo del Vangelo di Matteo, e domenica nella liturgia ambrosiana è Cristo Re dell'universo. Quella romana c'è ancora da aspettare, qui cominciate prima, è Cristo Re dell'universo, per cui è un Vangelo che ci fa pensare alla regalità del Signore, una regalità che Matteo ci presenta in maniera paradossale, proprio paradossale. E Questo è come i canti, pensiamo di conoscere questo brano, invece questo è un inganno grandissimo. Quando pensiamo di conoscere un Vangelo ci siamo già fregati da soli, ci siamo veramente già tolti tutta la bellezza del Vangelo. Il Vangelo non si conosce mai perché è una persona viva, e l'inganno di vederlo scritto su un foglietto è quello di pensare che è come il Corriere della Sera. Invece il Vangelo è una persona viva e passa attraverso lo Spirito e ti può cambiare la vita. È potenza di Dio per colui che crede, dice San Paolo, per colui che crede. Quindi questa parola che ha risuonato, che sta risuonando, è potenza di Dio per colui che crede, ti può cambiare la vita. Il Vangelo cambia la vita, guardate, non cambia la vita altre cose, cambia, le persone cambiano solamente con il Vangelo. E questa è potenza di Dio per colui che crede. Allora oggi questo Vangelo, vedete che scenario che c'è? Buoni, cattivi, destra, sinistra, capri, pecore, in mezzo al Signore. Alla fine della vita il Signore si identifica. Adesso facciamo così. Come si entra dentro questo Vangelo? Noi siamo tutti diversi, io sono fatto in un modo, lui in un altro, lui in un altro. Ognuno ha la sua sensibilità. Nessuno si senta stupido o troppo intelligente. Ognuno può dare un contributo. Si fa una risonanza piccolissima. Abbiamo capito, no? Non è che c'è bisogno di studiare l'esegesi che dice quel verbo lì. Perché Dio mica voleva salvare solamente le persone che avevano la teologia, che hanno fatto teologia biblica. Dio vuole salvare anche la persona che sta a lavare i pavimenti la mattina e la sera. Il Vangelo vuole salvare tutti. Quindi questo Vangelo deve toccarti il cuore. Non c'è bisogno di sapere tutta la teologia. Il Vangelo arriva sempre alle persone. Però se noi siamo distratti non ci arriva niente. E si deve far fatica col Vangelo, capite? Perché è come una cosa amara e dolce insieme, l'abbiamo detto l'altra volta. Io ve lo ripeto sempre, vi ripeterò sempre le stesse cose. Il Vangelo non è una cosa dolciastra quanto è buono. Il Vangelo devi faticare, devi mangiarlo. È un rotolo amaro prima e poi diventa dolce. Quindi se il Vangelo non lo vogliamo...
Va bene. Poi a volte anche i silenzi di qualcuno hanno un significato, no? Non è che tutti dobbiamo parlare. È bene che stiamo così un pochettino... Siamo semplici... E ricominciamo un po' tutti quanti anche davanti alla parola di Dio, la parola di Gesù, e ritorniamo un po' a scuola tutti quanti davanti a questa parola, no? Che appunto è parola che può salvare la nostra vita. Io sinceramente, che può salvare la propria vita, a me mi interessa molto questa parola, mi interessa molto questa parola, può salvare la nostra vita. E poi che per me il Vangelo è proprio oggi una delle pagine più belle. Sinceramente a me piace queste parole un po' pungenti e taglienti, perché è proprio tutto quello che troviamo nel Vangelo è proprio quello che non troviamo più nel nostro modo di parlare. Noi ci diciamo un sacco di cose false, scusate le espressioni, noi ci diciamo un sacco di formalità, perché sappiamo che dobbiamo andare avanti, perché non dobbiamo farci del male, però i nostri linguaggi non sanno più di niente. Li puoi prendere, li prendi tu, li fai tu, li dico io, li dici tu, non diciamo niente, parliamo tantissimo, non diciamo niente. Invece una sferzata a volte, una parola, ti crea dentro una sensazione. Guardate che Padre Pio non era dolce, era dolce, ma quando parlava ti diceva una parola e le persone si convertivano, andavano da lui, non da quello che diceva quando sei buona, poverina, non hai fatto niente di male, andavano da lui perché capivano che in quella parola c'era la verità. E noi abbiamo bisogno di parole vere. Certo che non bisogna semplicemente bastonare, non si tratta di bastonare, ma anche il libro della sapienza, il principio della sapienza è il timore di Dio. E se noi stiamo a messa e noi ascoltiamo il Vangelo non abbiamo per niente un senso del timore, non è il timore paura, ma il timore perché Dio mi ha dato una vita che è una vita, e questa vita io posso spendere, ho un tempo, una vita, che non so quanti anni avrò. Forse ho speso quasi tutta la vita già. Non abbiamo altre cose. Dio ci ha dato la vita per guadagnare la vita eterna. Questa vita è l'unico libro che abbiamo e va letto bene. Ci abbiamo solo questa vita qui. Capite? Quindi che tra di noi anche, che qualche volta su certe cose, capite, che usiamo anche delle parole vere, fa bene. Scusate, ma è possibile che noi Non dicendoci più certe parole, noi stiamo accettando tutto, aborto, eutanasia, ma anche dentro le parrocchie, perché per non offendere gli altri non diciamo più niente. Tanto ormai noi non diciamo più niente su niente. Il nostro linguaggio, anche quello cristiano, è diventato asettico, perché non devi offendere quelli che non credono. Non diciamo più niente. Quindi se oggi pensate, se si doveva scrivere un Vangelo secondo la sensibilità di oggi, noi non avremmo mai detto queste parole. Non avremmo mai usato queste parole. Scusate, ma sono 2000 anni che queste parole danno la vita. Proprio perché vengono da Dio. E Dio conosce il cuore dell'uomo. Chi lo conosce più di Dio? E Dio sa che il cuore dell'uomo è un abisso. Allora se io ti dico no, va bene, non ti preoccupare che alla fine ci salviamo tutti, ma questa è una grande menzogna. Questa è una grande menzogna. La pacca sulle spalle non serve a nessuno. Dio ci dice che la nostra vita è una cosa cara, importante, preziosa. Se non fosse così, guardate che se la vita non fosse così importante, tante persone non cadrebbero in depressione. E la depressione in fondo è un campanello d'allarme che ci fa capire che la vita è preziosa. Uno sa che sta nella sua vita, le cose non vanno come dovrebbero andare. La vita dell'uomo è preziosa. E Dio dice allora, appunto, non è stato detto, non è che Dio separa, Dio ha separato, non è che Dio... E quel linguaggio via, lontano da me, è da intendere innanzitutto, è un linguaggio reale, ma è un linguaggio anche legato alla cultura del tempo, legato a quella cultura lì, che ci fa capire comunque con quanta profondità, con quanta serietà Dio prende sul serio la libertà che ci ha dato. Tutto l'amore di Dio, tutte le chance di Dio stanno nella vita che ci ha dato. Dio ci ha dato tutto. Dio ci ha dato la libertà, con la libertà non possiamo rinnegarla, è una cosa più grande, possiamo rinnegare colui che ci ha dato la libertà. Mi ha dato la giovinezza per fare scelte grandi nella vita, mi ha dato la giovinezza, è una cosa grande, capite? Io non posso dire, ma a me non me l'ha detto nessuno che la vita mia era così importante agli occhi di Dio, ma io sinceramente non ci credo a questo qui. E infatti guardate, c'è una corrispondenza tra la creazione del mondo e il regno di Dio, cioè fin dalla creazione del mondo significa che il regno ha una sintonia con la creazione del mondo, quindi prima ancora che si separassero e dividessero i popoli, in quanto creature, l'uomo in quanto creatura ha un rapporto con il regno di Dio. Tutti gli uomini, quindi alla fine del mondo tutti i popoli si ritroveranno, perché saremo giudicati dove? Scusate, saremo giudicati sull'amore, saremo giudicati su qualcosa, lo dice San Giovanni nella croce, la sera della nostra vita saremo giudicati sull'amore, perché che abbiamo fatto furbescamente noi? Furbescamente, ma davanti a Dio non siamo furbi. Abbiamo detto, io appartengo a una chiesa, chiesa cattolica, la chiesa cattolica mi insegna i precetti. Cosa sono i precetti? I precetti sono limitazioni di un principio universale, creazione del mondo. Dio ci ha creati per amore. Poi noi con la chiesa cattolica abbiamo detto, per andare in paradiso bisogna andare a messa tutte le domeniche, ok? Abbiamo precetto. Ma il precetto ha racchiuso tutto l'amore? No! Ma l'amore è molto di più. Ma che il precetto racchiude tutto l'amore di Dio, per cui Dio ha creato il mondo? Noi pensiamo che il precetto... Ma questo è un grande inganno, capite? Per questo Papa Francesco dice, oh, ribaltate un po' questa situazione. Quello che non stiamo capendo di Papa Francesco, che lui sta ribaltando la cosa, ti sta facendo vedere le cose dal principio. Dio non ha creato il mondo, Dio ha creato il mondo per amore. Per amore, quindi a tutti, in quanto creatura, ti ha creato per amore e tu devi amare, ti salvi se ami. Capito? A volte facciamo una specie di, come si dice? Pensate come facciamo catechismo, come facciamo tante volte, non hai fatto questo, ma questa è una limitazione dell'amore. Partiamo dalla grande vastità del cuore di Dio. È vasto, Dio ha fatto una cosa grandissima, l'ha creato per amore. Quindi non è vero che se non credi, cioè, non è vero che se non conosci la Chiesa Cattolica non puoi salvarti. Lo dice Concilio Vaticano II. State attenti, però, dice che tutti quelli che vivono in retta coscienza, perché la retta coscienza corrisponde al desiderio, Dio ti ha messo nel cuore il desiderio di amare. Dopo c'è la via universale della salvezza, che per noi è la religione cristiana, via universale. Però andate all'origine. Per questo questo Vangelo ci sconvolge gli anni, capite? Perché uno potrebbe dire, ma allora non serve andare a messa, se basta amare. Non serve andare, perché insegnarti ad andare in America Latina? In quanto creature ci ha messo dentro il desiderio di amare, perché c'era bisogno dei missionari? Dei sacerdoti? Sì. Me lo insegnate anche voi, scusate. Che cosa fate voi con i bambini? Il bambino c'ha fame, ma voi che cosa insegnate? A prendere la forchetta, a lavorare piano piano, a capire che significa la fame. Quindi piano piano limitate la sua libertà perché possa crescere. La limitate nel senso, gli dite, questa è l'abitudine, devi fare queste cose qui per salvarti. Ma non è che dici che l'amore passa solo lì. Capite? L'amore non passa solo lì. Alla fine saremo giudicati sull'amore. Questo è il Vangelo che ha cambiato la vita e che ha convertito Santa Madre Teresa di Calcutta. Il giorno di Natale, lei leggendo questo Vangelo, proprio leggendo questo Vangelo, lei ha capito che il Signore la chiamava, era già una religiosa, bravissima, era nel suo istituto, era amata, ma il giorno di Natale lei ha un'illuminazione leggendo questo Vangelo, ha letto questo Vangelo, ha detto, a me il Signore mi chiama a fare questo, perché ogni volta che avete fatto, avete visitato un infermo, un malato, l'avete fatto a me. Allora lei, siccome si trovava a Calcutta, ha sentito, pensate che cosa grossa che ha fatto il Vangelo, no? Che cosa grande, lei ha pensato, io posso toccare Gesù e lasciarmi toccare da Gesù incontrando queste persone che hanno bisogno, capite? Prima stava dentro il convento e faceva le cose che la vita cristiana e la regola del suo istituto gli dicevano di fare, probabilmente c'era un orario, faceva le cose che doveva fare, però siccome sentiva l'amore dentro di sé, capite, l'amore non è mai racchiuso in quattro regole, sentiva questo amore che trabordava, ma voi il cuore non vi fa mai blu 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 blu? Oppure voi siete tranquilli, fate quattro cose e siete a posto? L'amore è più grande delle regole. Le regole servono per capirci, ma l'amore è più grande, Dio ci ha creato per amore. E quando uno sente l'amore ha bisogno di toccarlo, è più grande. Lei ha detto, io con tutti questi poveri che ho qui attorno, io voglio sentire, voglio capire come, voglio vivere il Vangelo. E ha fatto una cosa che è andata, capite, è andata contro corrente. Ma se non avesse risposto a quella mozione dello Spirito Santo, sarebbe stata una donna infelice. Guardate che anche agli sposi e le spose può capitare questo, perché dentro la vocazione può nascere un'altra vocazione, che non è in contraddizione con la prima. L'amore scava sempre l'amore, no? Stiamo facendo la volontà di Dio? Questa è la domanda che un cristiano se la deve fare sempre. Stiamo facendo la volontà di Dio? Questa è la cosa più grande. Io sto facendo la volontà di Dio. Ah, se sì, vai a messa, hai fatto tutto. No, non significa proprio niente. Non ci sentiamo sicuri perché andiamo a messa. Diceva Sant'Agostino, molti di quelli che stanno dentro con il cuore stanno fuori. E molti di quelli che stanno fuori con il cuore stanno dentro. Allora, non è che noi invitiamo le persone a non andare a messa, per carità, ci mancherebbe, dobbiamo andare a messa, ma dobbiamo anche capire che c'è una profondità più grande, che Dio ci giudicherà sull'amore, e per quello ci saremo tutti quanti, capite? Perché tutte le religioni lo stesso vanno giudicate sull'amore. La religione cristiana, il cuore della religione cristiana è l'amore, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, è il testamento spirituale di Gesù. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E guardate che questi poveretti mica lo sapevano che era Gesù, Quello che è andato al carcerato mica sapeva che era Gesù. Mica lo sapeva. Mica l'ha fatto perché la sua religione glielo diceva. È Gesù che gli rivela: guarda, quando tu hai fatto questo, l'hai fatto a me. E per questo dice, perciò capite, la vita è preziosissima. Provate a pensarci, a me ha fatto sempre un grande effetto, provate a fare un esame di coscienza. Voi vi sentite più soddisfatti o soddisfatte per aver espletato i precetti della vita cristiana o perché sentite veramente che state facendo la volontà di Dio? E qual è la volontà di Dio? In questo momento voi vi sentite tranquilli perché avete fatto messa la domenica, fate catechismo, state in parrocchia, oppure perché state amando? Guardate che se non state amando non state facendo la volontà di Dio. Non si scappa, eh? Vangelo. Che cos'è che ti fa stare tranquillo questa sera? Il fatto che sei andato a messa domenica? Bello! Ma la messa continua tutti i giorni, di notte, la sera, quando cammini. L'amore. E perciò l'amore, per questo Agostino dice che l'inquietudine è una cosa bella. Perché l'amore non lo esaurisci mai. Non puoi dire ho fatto questo, sto a posto, alzo, chiudo la sarcinesca, ci rivediamo domani. Nell'amore non c'è un orario. Quindi stiamo. Per questo dico, è un'illusione, capito? Appoggiarsi solo a una dottrina, è un'illusione. La dottrina poi deve diventare vita, deve diventare carne. È un'illusione la dottrina senza la vita, è un'illusione. Cioè, è l'amore, saremo giudicati sull'amore. Come ce lo deve dire il Signore? Capite? Ma voi immaginatevi solamente, muoiono 20.000 persone nel mar Mediterraneo. Insomma, noi che sulla bocca, noi sacerdoti rischiamo tantissimo. Parliamo sempre d'amore. La nostra religione è la religione dell'amore. Il Papa ha cosa dice? Vado a Lampedusa a piangere quelli per cui nessuno piange. E non ha voluto né politici né sindaci, né vescovi veramente. E allora tutte le persone che stanno morendo in solitudine in questa città, pensate che alla fine del mondo Dio non valuterà queste, certo che è misericordioso, certo che verrà incontro alla mia miseria, ma perché aspettiamo questa misericordia senza fare niente? Io non so quanto camperò, ancora 10 anni, 20 anni, nemmeno voi. Ma allora tutti questi, ma vi sembra normale che tutta questa solitudine in questa città? Ma non so, fratelli miei. E non aspettano una visita. Gesù non sta aspettando il loro una tua visita, ma non mi vogliono aprire la porta. Capite il Vangelo quando è ricco, come si incarna il Vangelo? E poi ci potremmo fare tante altre cose, no? Allora saremo giudicati sull'amore. Io vengo da, poi finisco, vengo da Tolentino, lì nelle Marche, dove c'è il terremoto. E per me è stato chiarissimo, io sono entrato in una chiesa, l'unica chiesa agibile, una chiesa grande, moderna, quella anche brutta, bruttina se volete, no? Aperta, grande, una tipo una tenda grande, in cemento armato. Sono entrato e ho visto 15 serie di file di letti con bambini, nonne, nonni, uomini di persone di colore. Dentro la chiesa dove vedevo normalmente celebrare la messa, ho visto queste persone qui. Oh, che immagine bella di chiesa, guardate, ho un'immagine di chiesa bellissima. La chiesa è una chiesa che accoglie veramente, no? Ma sapete che la chiesa è immagine della tua anima anche, no? Così anche la tua anima deve essere come quella chiesa che ha accolto quelle persone lì. Allora capite quanta strada c'è da fare? Quindi siamo, perché ho detto il Vangelo, siamo agli inizi, non lo conosciamo il Vangelo, noi siamo appena agli inizi del nostro cristianesimo, non lo conosciamo ancora per niente. Il Vangelo non ti deve lasciare in pace, ti deve permettere di tirare fuori tutto l'amore che Dio ti ha dato. E si può far tanto, capite? A me, io mi ricordo, mi ha colpito tanto ieri sera, appunto, quando sono entrato in questa chiesa, ero quasi imbarazzato da tanta bellezza. Mi sono accostato a una vecchietta. E la cosa, capite, in quelle situazioni lì, quando c'è il terremoto è un... è una cosa devastante, ma non è soltanto devastante fisicamente, quanto psicologicamente, perché ti toglie tutto sotto, ti toglie la casa, ti toglie tutto. Allora è bello perché siamo tutti uguali. E non ci, capite, non è che non è importante la religione, ma non ci pensi se è andata a messa o non è andata a messa. Vedi una persona, e tu, se lo vedi tu pensa quanto di più Dio, da amare. Tutti uguali, poveri. È bastato appoggiare una mano così a una signora che si è messa a piangere. Quel gesto lì vale di più di 10 rosari, no? Che ti entra dentro la vita. Capite? Oh, non sto dicendo che non bisogna dire rosari. Mi raccomando, io ne dico anche tanti. Mi piace dire rosario per capirci che la vita che ti passa attraverso quel gesto lì è una vita enorme, è la vita di Dio, e noi dobbiamo sentire quei brividi, capite? Se non sentiamo quei brividi siamo morti. Passa la vita, Dio è vita, Dio è amore, capite? Vedete queste? Allora, ecco, ringraziamo il Signore, prendiamo questo Vangelo e lasciamo che questi giorni fino a domenica ci dia anche fastidio questo Vangelo. E per questo, ecco perché Gesù ha detto, guardate, molti dei primi saranno ultimi. E quella persona che diciamo, quella non l'ho vista mai in chiesa, sarà prima. Perché amate. E il cristianesimo è amore. Dio è amore, San Giovanni lo dice, siamo attorno a 100 dopo Cristo, San Giovanni lapidariamente dice Dio è amore. Quindi che cos'è il cristianesimo? Amore. E capite che se siete in una parrocchia noi siamo a specchettarci o dirci tu devi fare questo... Ma per questo i ragazzi non vengono in chiesa, ma che vengono a fare in chiesa se noi adulti facciamo così? Ma scusate. Dio amore, io lo diciamo così? Ma dai, su. Dio è amore, io lo traduco facendo seme. No, questo tocca a me, questo tocca a me. Ma vanno bene da lontano, no? Dio è amore, è attraente. Dio è amore, e questo è il cristianesimo. E allora capite? Noi abbiamo bisogno a volte di prendere delle sberle come un terremoto. Allora, in questa città, chi aveva due garage non lesionati ha invitato ogni condominio, cioè una persona che non ha avuto o una parte della casa lesionata, ha invitato tutti a mangiare insieme a pranzo e a cena, quindi tutti mangiano insieme, nessuno si fa più problema se vado d'accordo con quello o con quell'altro. Veramente ti senti piccolo di fronte al terremoto. Per questo Gesù ha usato anche parole così forti, perché altrimenti noi diventiamo borghesi, ci imborghesiamo e parliamo del Vangelo come se fosse una cosa sopra la testa. Gli intellettuali, che bello, il Vangelo è carne, mi cambia la vita a me, mi deve cambiare la vita, quello che ho visto questi giorni mi rimarrà dentro il cuore. Ecco, allora va bene, ringraziamo il Signore. E chiediamo al Signore che come bambini vogliamo ricominciare, andiamo all'asilo, vogliamo conoscere il Vangelo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Quest'Ave Maria, in modo particolare, facciamo per gli anziani, che sono quelli che mi hanno impressionato di più, che piangevano perché erano stati tirati, strappati fuori dalla loro casa. Ave Maria,
piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione di Santa Rita vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.